Viviamo questa sera la seconda puntata di quella stupenda esortazione che ha per titolo Amoris Laetitia, sull'amore come anima principale della vita di tutte le famiglie. La volta scorsa ci siamo fermati su questo. Abbiamo, come dovessimo rispondere a questa domanda, la famiglia, meglio, la vita concreta delle famiglie, le esperienze familiari, più facile, più difficile, riuscite o non riuscite, sono presenti nella parola di Dio. E il Papa intitola, come abbiamo visto la volta scorsa, che la Bibbia è popolata di famiglie, perché le troviamo in qualche modo che attraversano i libri biblici, dalla prima pagina, dove è una pagina in cui il Signore plasma la prima famiglia, all'ultima pagina dell'Apocalisse, dove la vita della comunità credente, arriva alla meta come la grande famiglia redenta. E ci potevamo chiedere, ma le famiglie che sono presenti nella Bibbia sono tutte perfette? Mai più, diremmo quasi nessuna. Allora cosa fa la parola di Dio nella Bibbia? La parola di Dio accompagna le famiglie, fa da guida, da sostegno, da conforto, da aiuto, da inizio di rinnovamento in tutte le situazioni in cui trova le famiglie. Una è la famiglia che riflette il cielo, la famiglia di Nazareth, dove Giuseppe, Maria e Gesù formano quello che noi chiamiamo la Santa Famiglia, dove il cielo trova suo riflesso sulla terra. La vita della Trinità, potremmo dire, trova la sua corrispondenza umana a Nazareth, in quella che chiamiamo la Santa Famiglia di Nazareth. Ma le altre non sono così. Troviamo delle famiglie fallimentari, delle famiglie difficili. Nella prima famiglia, quella plasmata direttamente da Dio, troviamo subito un assassinio, troviamo delle difficoltà, si può dire, in tutte le pagine della Bibbia. Il Papa ci tiene a dire questo: la parola di Dio non si spaventa di nessuna situazione, guida, accompagna ogni vicenda, ogni frangente della famiglia umana. E dobbiamo imparare da questa parola, che non si stanca di dire camminate verso la luce, ma non si stanca neanche di dire confidate, abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Questa è stata, come dire, per fare un riassunto così molto molto riduttivo, la nostra prima tappa. La Bibbia è un libro sacro, popolato di famiglie, non di famiglie perfette, ma di famiglie guidate, accompagnate in tutte le situazioni in cui si sono trovate. Il secondo capitolo, quello che vediamo stasera, è un capitolo, per usare una parola ma che non ci stupisce, di Papa Francesco, un capitolo coraggioso, perché ha per titolo la realtà e le sfide delle famiglie nel contesto di oggi. I capitoli più belli, se posso dire così, non sono questi iniziali che ci introducono e ci danno il senso del cammino che il Papa propone. I capitoli più belli sono il quarto, il quinto, il settimo, l'ottavo, dove il Papa mette a fuoco qual è l'anima, quali sono le caratteristiche dell'amore che costruiscono le famiglie in tutti i contesti e in tutte le situazioni, quelle che cominciano, quelle che hanno bisogno di ricominciare, quelle che hanno bisogno di trovare una componente che aggiusti, per così dire, la direzione. Questi capitoli centrali, soprattutto il quarto e il quinto, sono quelli scaturiti più direttamente dal cuore, dall'intelligenza, dalla mano del Papa. Negli altri capitoli, come quello di questa sera, ha usato, si è fatto aiutare da quello che due sinodi, di quello che i vescovi del primo sinodo straordinario e del secondo sinodo ordinario, quello che sono state le raccolte delle opinioni, delle prospettive, dei suggerimenti che i vescovi di tutto il mondo gli hanno dato. Il Papa li ha ordinati, ha scelto, ma direi di suo c'è più l'ordine che ha dato che non proprio una originalità di vicende, di storia e di pensiero. Invece il quarto e il quinto capitolo sono quasi interamente suoi e sono i più belli. Li vedremo nel primo incontro di gennaio e nell'incontro di febbraio. Sono i capitoli centrali perché sono quelli su cui il Papa ha contato di più e quelli che sente più suoi, quelli con cui sente di integrare quello che i sinodi dei vescovi gli hanno proposto, suggerito e analizzato. Quello di questa sera, la realtà è la sfida, le sfide delle famiglie nel contesto attuale, dice inizialmente due cose. La prima, quello che noi apprendiamo dalla sapienza di Dio e dalla sapienza che ha solcato i secoli della comunità cristiana, ci dice qual è la luce che illumina il cammino, l'esperienza, le vicende della famiglia, delle famiglie. Però il Papa comincia anche con una frase a sorpresa e un documento come questo. Noi, nel dare uno sguardo obiettivo su quello che sono i volti delle famiglie di oggi, noi desideriamo tenere i piedi per terra. Per due motivi. Il primo, perché lo sguardo che si dà sulla famiglia oggi vuole essere realista. Ma il secondo è ancora molto più interessante, perché dice che nella concretezza delle famiglie, i piedi per terra, come dice lui, c'è una voce, c'è un insegnamento scritto nella storia di cui la Chiesa deve tener conto, perché Dio parla in due modi. Parla con l'insegnamento che, per usare un'immagine per capirci, cade dall'alto e scende giù. Ma Dio parla anche attraverso le vicende umane. E nelle vicende, anche quelle più tormentate, noi dobbiamo metterci in ascolto di quello che Dio dice attraverso queste vicende e attraverso queste storie. Ho visto la presenza di Dio, dice con parole che sono quasi alla lettera, ho visto la presenza di Dio in tante storie d'amore. E questa presenza di Dio nelle storie d'amore, riuscite o meno, occorre saperle cogliere per capire cosa vuole Dio oggi. Quello cui il Papa ci tiene di più, dico con una frase così un po' semplice ma che voi comprendete, io non voglio ripetere quello che è già stato detto, non perché non valga, ma perché lo Spirito è sempre all'opera e quindi non si ferma alle date, sia pure importanti, dove l'insegnamento della Chiesa è stato solenne, profondo, determinante, significativo. Tutto quello che è stato è premessa per quello che oggi lo Spirito dice alla Chiesa. La voce di Dio dice alla comunità credente. La voce di Dio dice alle famiglie che sono in cammino. Non so se mi sono spiegato bene. Quindi noi delle volte immaginiamo che l'insegnamento di Gesù, tante volte lo è che ci dica siediti, ascolta, io parlo. Ed è vero. Noi quando ascoltiamo il Vangelo la domenica non lo correggiamo perché è parola di Dio, ma il Papa dice, noi ci sediamo ad ascoltare quello che Dio dice nell'insegnamento di Gesù, ma con la medesima attenzione ci sediamo ad ascoltare quello che le vicende storiche, che i fatti di vita, le esperienze coniugali, le vicende delle famiglie ci dicono oggi. Dice che occorre, e questo l'abbiamo mai sentito finora, mai sentito così almeno finora, dice che quello che ci attrae di più e quello che ci sfida di più non è l'ascolto di un insegnamento anche, ma di prendere la parola di Dio come ci viene annunciata e saperla coniugare con la realtà di oggi e non con la non solo con la realtà riuscita, ma come dice lui non c'è nessuna famiglia preconfezionata, non c'è nessuna famiglia che si presenti con il vestito della perfezione, tutti e tutte, pur da punti diversi, tutti e tutte siamo e sono in cammino. Occorre saper mettere in combinazione, e quella combinazione che è la più reale possibile, senza avere degli standard predefiniti, che nella vita di famiglia non c'è. Né al primo giorno, né al decimo anno, né al venticinquesimo. Mettere, combinare insieme questa che è la luce della direzione che la parola di Dio ha alla situazione attuale, al momento attuale in cui la famiglia si trova. Ma la presenza di Gesù a qualsiasi tappa del cammino, a qualsiasi evento del cammino delle famiglie, è sempre di luce, di consolazione, di conforto, di aiuto. Una delle parole, degli slogan preferiti in tutta l'esortazione dice pressappoco così: integrare e reintegrare sempre, emarginare mai. è una parola anche nuova, perché non sempre la vita delle famiglie così com'era è stata accolta, stimata, apprezzata, aiutata. Qualche volta si è sperimentato una certa emarginazione, non che Dio emargini qualcuno, ma le nostre valutazioni, proprio delle volte sotto l'indicazione, la pretesa, non so come dire, di essere credenti, abbiamo generato delle emarginazioni. Il Papa dice reintegrare sempre, emarginare mai. Questo lo dice alle famiglie, lo dice alla Chiesa, lo dice ai sacerdoti, lo dice alla comunità credente. Vedremo questa sera, se ci riusciamo, come il Papa chieda alla famiglia e alla comunità cristiana di integrarsi, che la famiglia non viva isolata ma si integri nel cammino della Chiesa e che la Chiesa diventi un cammino familiare per costruire insieme l'armonia, la realtà che la presenza del Signore Gesù nella sua casa vuole garantire a tutti i partecipanti. Un'altra espressione con cui il Papa caratterizza quello che è l'inizio di questo capitolo. La parola di Dio è santa, però si adatta, tiene conto dei gradini e di tutti i gradini della scala in cui la famiglia si trova. E allora dice a un certo punto: ho trovato un'espressione che mi sembra utile, dice, non c'è santo senza passato, ma non c'è peccatore senza futuro. E quello dice la fiducia e la speranza che lo sguardo di Gesù a qualsiasi punto della scala ci troviamo, preti o non preti, famiglie riuscite o non riuscite, lo sguardo di Gesù è sempre di luce, di incoraggiamento, d'aiuto, di risanamento, perché ricominciare è lo stile che ha portato Gesù sulla terra, perché se ha un nome che definisce la sua presenza per noi e in mezzo a noi, è Salvatore. E la sua misericordia farebbe fallimento, la misericordia non come elemosina, ma la misericordia come amore che si china sulla nostra realtà, farebbe fallimento non ci fossero le nostre stanchezze, i nostri deragliamenti, i nostri fallimenti, le nostre incertezze, tutto quello che ha, in una parola, bisogno di Lui. Dicendolo con una parola un po' sbarazzina, non è venuto a mettere medaglie al valore. Parlo di me, l'avrei a piane poche. È venuto per mettere a nuovo quello che era perduto. E questa è la caratteristica con cui il Papa guarda a tutte le famiglie, a qualsiasi situazione, e per questo dice, a cominciare da noi, dice, lo sguardo che dovete avere sulla realtà, che non si deve nascondere, si deve guardare con realismo, è lo sguardo di Gesù, come ha fatto con la Samaritana, come ha fatto con Zaccheo, dove se sono cambiati non è perché li ha condannati, ma perché li ha integrati dentro il suo amore. L'amore con cui li ha guardati Restituisco 4 volte tanto, dice Zaccheo. L'amore con cui li ha guardati li ha resi consapevoli che c'erano delle possibilità che loro ritenevano di non avere. Lo sguardo che Gesù getta su ciascuno è non soltanto quello che siamo, non soltanto quello del perdono, vai in pace, non peccare più. Lui vede, e questo è Gesù, quello che vorremmo essere anche noi, pensiamo genitori, educatori, insegnanti, tutti quelli che hanno da fare con gli altri, tutti. Lui non soltanto vede quello che c'è, ed è così buono che perdona quello che non va, ma lui vede quello che noi possiamo diventare. Questo è Gesù. E il Papa dice, davanti ad ogni tipo di famiglia, noi siamo chiamati ad essere così. Vedere quello che possono diventare. Un passo in più, due, uno più lungo, uno più corto, magari tutta una rampa di scale, vedere quello che si può diventare. Allora, viaggiando magari per non fermarsi ad ogni pagina, ecco, e dice oggi la famiglia, ma non è una novità, vive una complessità, tanto che osserva quello che è emerso in questi 2 anni in cui abbiamo preso a cuore le vicende della famiglia. Non è una famiglia in cui tutti ci possono stare dentro, è un mosaico e dobbiamo guardare a questo mosaico, perché ogni pietra del mosaico, come ogni vicenda del mosaico, a Gesù sta a cuore. Fa qualche osservazione che sono anche, penso, le nostre. Che cos'è che rende difficile il cammino della famiglia? Dice, è un individualismo esasperato, perché molte volte i componenti delle famiglie, 1, 2, 3, 5, quelli che sono, e non tutti insieme, si considera un'isola in questo senso. Vale quello che dico io, come dire, la verità sono io. Quello che io decido è assoluto, per cui o è secondo me oppure il resto non conta. Lo dico con parole così immediate e semplici, ma l'individualismo esasperato, in cui viene a mancare la capacità di relazione e di confronto, e l'altro c'è finché serve, finché va bene o finché è di aiuto, da questa prospettiva non si costruisce un insieme. E allora chi viene da questa mentalità che chiama di individualismo esasperato, d'orientamento che fa capo soltanto alle proprie valutazioni, che tiene conto di quello che è utile, che non mette in gioco in favore degli altri, del coniuge, dei figli e le proprie qualità, quando si viene fuori da questa situazione, qual è il valore del sì che si pronuncia davanti all'altare? Io accolgo te, mio sposo, mia sposa, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, d'amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Chi viene da una situazione di individualismo, quale tipo di impegno può manifestare? Può dirlo con le labbra? non corrisponde la vita. Il Papa dice però noi non siamo quelli che descrivono il male per lamentarci, siamo quelli che guardiamo la realtà che c'è e ci chiediamo da questo punto quali strade percorrere. Così dice, sicuramente abbiamo acquistato degli alti livelli di libertà, di essere liberi ce ne facciamo un vanto. Dice la parola libertà può nascondere delle insidie, perché se la libertà vuol dire comodità, se libertà vuol dire fuga dagli impegni, se libertà vuol dire diffidenza, peggio vuol dire arroganza, non è libertà, non è capacità di scegliere, non è decidersi per il bene di qualcuno, è accontentarsi finché ci si può accontentare, finché si può pretendere. E così anche davanti alla comunità nazionale, internazionale, sociale e politica, queste persone, dice, sono dei clienti che pretendono soltanto delle prestazioni di servizi, perché sono loro il centro, non in cammino verso un altro, un'altra, gli altri, una comunione, una società. E dice tanto l'individualismo quanto il rischio della libertà occorre tenerli presente, perché con questi mattoni interpretati così, il comodo, il mi piace, l'essere al centro, pretendere di essere la verità, in forme più o meno grandi o piccole, ridotte o anche camuffate, non porta a nessun stile di comunione stabile, permanente, continuo, perseverante. È quasi un po' una contraddizione, perché da un lato la persona d'oggi, uomo o donna, teme la solitudine, ma d'altro lato dice impegnarmi mi costa, devo proprio farlo. Ed è una contraddizione, dice, che soltanto la capacità di amare riesce a superare per costruire comunione, dono di sé, continuità, progetto, disegno. Davanti a queste situazioni, dice, ci rendiamo conto che noi cristiani abbiamo dei valori da offrire e che dobbiamo offrire con la vita prima di tutto, con la parola, con l'insegnamento, con l'educazione. E il Papa dice è indubbio che l'individualismo esasperato, come anche un cattivo uso o interpretazione della libertà, non conducono a costruire realtà consistenti e valide. Però occorre mettere dei valori, quei valori che rendono capace la persona di essere persona. Dico un'espressione a cui il Papa fa riferimento, che è di fiducia e di speranza, perché dice, a differenza di quello che è il mondo consumista, l'individualismo, la ricerca di sé, c'è dentro lo spirito umano la capacità di esprimersi al meglio quando sa dare, quando coltiva la cultura del dare. può sembrare difficile, arduo, ma non è proprio così, perché la persona umana è fatta d'immagine di Dio che è amore e trova la propria realizzazione proprio nel saper amare e nel saper dare. Questa esigenza è nel più profondo del suo essere, credente o non credente che sia, perché l'immagine di Dio non dipende dalla fede, è presente in ogni creatura. E dice oggi occorre saper guardare alla persona sotto questo profilo, non su quello che fa, l'individualismo ad esempio, o l'interpretazione della parola libertà, ma guardarlo e valutarlo per quello che è stato fatto, perché immagine di Dio che è amore conserva in sé come criterio di realizzazione, di felicità, di successo nelle proprie relazioni, la possibilità di amare come ama Dio. Noi non vogliamo fermarci, dice, a una denuncia retorica dei mali attuali, come se con questo potessimo cambiare qualcosa. Neanche possiamo pretendere che ci vengano imposte delle norme con la forza dell'autorità o dell'autorevolezza, perché non è una regola che cambia il cuore dell'uomo. Occorre interpretare la presenza di Gesù come emerge nel Vangelo per presentare ragioni, motivazioni che aiutino le persone a rispondere ad un disegno di grazia che è iscritto nel cuore dell'uomo ed è iscritto, o almeno come progetto, nella comunità credente. Vedo che il tempo passa e lo dico in maniera sintetica: il Papa alla comunità cristiana, alla comunità ecclesiale, parrocchiale, alla comunità cristiana, lancia una sfida e chiede: se le famiglie guardassero la comunità cristiana, la vedrebbero soltanto andare in chiesa oppure imparerebbero a volersi bene? È una sfida grande. Perché noi diciamo: vai in chiesa e trovi Gesù, ed è vero. Però, dalla prima comunità cristiana in poi, vivere da credenti significa: da questo vi riconosceranno come miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Se la famiglia vede questo nella comunità cristiana, dice, da loro, da tutti, dalla comunità, impariamo ad amare. È una grande sfida, ma la lancia anche al contrario. La comunità cristiana sa guardare alle famiglie per imparare a volersi bene, e dice che sono interdipendenti, perché o la Chiesa diventa famiglia, o Chiesa non è, o la famiglia diventa comunità che si esprime in quello che Gesù ha dato di caratteristico: vi conosceranno per miei discepoli, o amore non è. In settimana il Papa, credo giovedì, venerdì, a Santa Marta ha commentato un brano della seconda lettera di San Giovanni che aveva questa espressione: camminate nell'amore. Il Papa l'ha letta e l'ha commentata e poi si chiede: cosa vuol dire camminare nell'amore? Vuol dire volersi bene, ma quale amore? Un amore idealista? Un amore di comodo? Un amore di transizione? Dice no. Dice: se vuoi imparare l'amore, guarda Gesù, che ha preso tutto di sé e l'ha messo nella nostra carne, così com'era, tutto di sé. Allora, un amore che non si incarna non è amore, come un verbo di Dio non incarnato non è Gesù. Molto bello, molto alto, molto provocatorio se vogliamo. Però la comunità cristiana è chiamata tutta a maturare nell'amore per rapportarsi con la famiglia e imparare uno stile, perché diventi la comunità ecclesiale famiglia. E la famiglia può, deve guardare se c'è a questo stile di vita della comunità cristiana per dire: anche noi vogliamo vivere così. Va bene quello che si è detto finora, sì? Possiamo andare avanti, sì? Siete stufi già? Dici di sì? No. Però il tempo corre veloce e magari il Papa dice anche qualche pericolo. Dice: oggi viviamo la cultura del provvisorio. Dice: Gesù si è mai tirato indietro? Ma noi oggi viviamo la cultura del provvisorio. Mi riferisco per esempio alla rapidità con cui le persone passano da una relazione affettiva a un'altra. Credono che l'amore, come nelle reti sociali, si possa connettere o disconnettere a piacimento del consumatore, o anche bloccare velocemente. Allora si trasferisce alle relazioni affettive quello che accade con gli oggetti e con gli ambienti. Tutto è scartabile, ciascuno usa e getta, spreca e rompe, sfrutta e spreme finché serve. Però questa logica non è la logica dell'amore di Gesù, che ha spossessato sé per arricchire quelli per cui è venuto. Ed è quello che ha detto a Santa Marta che ho riferito: un amore che non si incarna in quello che è, non è amore, come il verbo non fatto carne, non è Gesù. Dice anche un altro pericolo. Dice: oggi si parla tanto di affettività e la si vorrebbe senza limiti, un'affettività instabile e mutevole che si arresta alle soglie della corporeità, che non aiuta i soggetti a diventare maturi, perché si fermano a quello che è superficiale e a quello che è epidermico. Allora assistiamo a questo fenomeno, che riconosciamo che l'indebolimento della fede, l'indebolimento dei valori essenziali proposti del Vangelo, l'indebolimento del concetto e dell'idea, dell'esempio di amore del Vangelo, conduce anche a questi risultati: un'affettività che non giunge a maturità, o un'esperienza che si limita alle prime emozioni anche corporee, senza andare in profondità e in capacità di scelta. Il Papa dice che in queste difficoltà occorre avere il coraggio di accettare, che non vuol dire approvare, il bene possibile. Quando non è realizzabile il bene massimo, accetti il bene possibile come occasione, opportunità per una successiva crescita. Lo dice più volte questo, non soltanto nelle vicende delle famiglie, ma dice ad esempio, lo vedremo poi più successivamente, quando dice di non, come dire, arrestarci davanti alle convivenze, ma di cominciare a prendere quello che c'è come possibilità di cammino. Perché occorre privilegiare le opportunità piuttosto che separare, allontanare, emarginare. Questo da un Papa l'abbiamo mai sentito. Cogliere le opportunità, ecco, che non vuol dire approvare, va bene così, vuol dire quello che stai vivendo può essere un inizio, un passo, un gradino per quello che potrai vivere successivamente. Cogliere le opportunità, perché il bene possibile può essere una predella di lancio per il bene che si vuole raggiungere. La parola cammino è la parola forse più ripetuta in tutta la esortazione. Guardare alla famiglia come un cammino che ha trovato, dovesse usare un paragone, quando noi saliamo le scale 4-5 piani senza prendere l'ascensore, ci fermiamo un pianerotto e pensiamo sono arrivato, poi guardi c'è ancora una rampa, fai il secondo pianerotto e dice ci sono, no, c'è ancora una rampa. Ecco, il Papa dice costantemente questo, pensate alle scale, ai pianerotti, alle rampe. Se uno alla prima, non dirgli che non vale niente. Questa prima ti permette di fare la seconda rampa, il primo pianerottolo di raggiungere il secondo piano. Per questo una delle parole dopo cammino è accompagnamento, saper accompagnare le situazioni, perché la famiglia perfetta, ideale, non esiste. Esiste questa famiglia con questo cammino, con queste mete raggiunte, in attesa di mete sempre più grandi, perché non si può dare come ideale la perfezione della famiglia, che sarà soltanto, dice lui, nel regno dei cieli. Finché siamo qua, noi siamo in cammino. Ecco, mi sembra di fermarmi qua, in questa seconda, che come dico ho trovato coraggiosa, la realtà e le sfide delle famiglie nel contesto attuale, dove sicuramente il Papa ha evitato gli atteggiamenti, come dire, di recriminazione, come va male il mondo. Questo l'ha mai detto. Ha detto in questa situazione la parola di Dio, la presenza di Gesù e in continuazione di Lui la presenza della comunità cristiana hanno qualcosa di bello, ricco di speranza, di fioritura da proporre, da accompagnare è da garantire. Mi pare che questo sguardo, che non nasconde la realtà, ma lo guarda costruttivamente e positivamente, sia una delle caratteristiche che attraversa tutta l'esortazione. Ancora qualche paragone che lui usa. Diceva ad un cardinale: guarda, tu metti da parte la teologia da scrivania, perché è facile mettersi la scrivania e scrivere. Lasci anche da parte la teologia del balcone, sei su, guardi quello che capita e dici: dovrebbe andare così. No, no, la teologia della strada, scendi nel marciapiedi, cammina con loro, fai strada con tutti. In questo puoi essere un seminatore di speranza.